La rivista.
E questa mattina abbiamo al telefono Mimmo Perrotta, uno dei direttori degli Asini, il mensile di cultura, politica e società di cui è disponibile il numero di maggio. Buongiorno Mimmo, ben ritrovato.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti e tutti, grazie.
Allora, io direi di partire da un contributo che ci intriga moltissimo, che mi intriga moltissimo, ed è dedicato alla politica europea sulle malattie di origine animale. Di quale politica stiamo parlando? È un contributo firmato da tre nomi: Frédéric Keck, Samuel Roturier e Simon Marot. Che cosa ci racconti, Mimmo?
Allora, Frédéric Keck soprattutto è un antropologo francese che è diventato molto noto perché era andato a studiare le epidemie di origine zoonotica appunto a Hong Kong, molto prima del Covid, sì. E la SARS, l'influenza aviaria, eccetera. Quindi ha scritto un libro proprio mentre scoppiava la pandemia di Covid. Quindi è una persona che ne sa, e in questo articolo lui fa il punto rispetto ad alcune malattie che attualmente sono diffuse nella popolazione animale in Europa, come la peste suina o alcuni tipi di influenze aviarie che colpiscono i volatili, no? Sia selvatici sia di allevamento, e un'altra che colpisce le renne in Norvegia, insomma nei paesi scandinavi, e si chiede che cosa vuol fare l'Europa. Sostanzialmente, la dico in breve, poi chi vuole leggerà l'articolo. Lui dice che c'è un modo di affrontare queste malattie che mette gli uomini davanti agli animali, con addirittura il governo norvegese la prospettiva di abbattere migliaia di renne selvatiche per evitare che questo contagio arrivi all'uomo, abbattendo dei branchi di renne selvatiche che sono comunque, secondo questi autori, da proteggere, no? E quindi si chiedono se ci possa essere invece un rapporto più equilibrato tra uomo e ambiente che eviti il passaggio di queste malattie all'uomo, ma che eviti anche di procedere come se gli animali fossero soltanto appunto esseri da abbattere per la salute umana. È una domanda molto difficile da
sicuramente,
affrontare.
Sicuramente.
Poi c'è la questione degli allevamenti intensivi, per esempio dei maiali, no? Questa peste suina che si diffonde fra i cinghiali selvatici e che si fa di tutto perché non passi agli allevamenti intensivi, i quali però a loro volta costituiscono un problema enorme per l'ambiente, per l'inquinamento, per il modello di produzione alimentare, insomma questi sono i problemi che affrontano in questo testo questi tre antropologi.
Quindi un interrogativo: quale politica europea per le malattie di origine animale? Uno dei punti di forza degli Asini è il dossier questo mese dedicato a un tema importante che riguarda davvero un po' tutti: le tecnologie digitali. Lo sviluppate il tema naturalmente da più punti di vista.
Ma sì, siamo partiti dalla scuola, no? Il fatto che durante i due anni ormai della pandemia la scuola, la didattica siano stati svolti a distanza un po' dappertutto. Non abbiamo però preso in considerazione il punto di vista degli insegnanti in questo caso, sapete che gli Asini è letta molto dagli insegnanti, ma abbiamo chiesto una mano a persone che lavorano nell'informatica, quindi programmatori e anche hacker. Noi abbiamo questa ammirazione per il movimento hacker, che non sono ovviamente quelli che vanno ad aprire i sistemi informativi, non so, dei servizi segreti o come nell'immaginario un po' comune, anche mainstream dei mass media, ma sono persone che usano le tecnologie digitali in maniera critica, in maniera collaborativa, criticando le big tech e sviluppando strumenti un po' a misura di comunità. Ecco, abbiamo chiesto a loro di darci una mano a capire cosa stesse succedendo. Allora, i contributi sono tanti. Ne cito solo un paio.
Sì, volentieri.
Uno che si chiama A scuola da Google, che ci spiega in maniera molto chiara quali sono tutti i dati dei bambini e degli adolescenti italiani, cioè di milioni di bambini e adolescenti, che la scuola italiana ha regalato a Google, a Google, in cambio del fatto che Google, poi pagata profumatamente, abbia messo a disposizione delle scuole italiane e addirittura prefigura una scuola in cui domani questi adolescenti profilati attraverso la profilazione, no? Fatta da Google. Google addirittura mette a disposizione di questi ragazzi materiali a partire dai profili che sono stati costruiti, e quindi in qualche modo quasi esautorando il ruolo dell'insegnante. Chiaramente una prospettiva distopica, ma c'è, no? Poi c'è un contributo, per esempio, che affronta la questione di dove stanno questi dati, e che quindi che riguarda la scuola, ma anche la pubblica amministrazione. Chi tiene i dati, chi li stocca, chi li tiene proprio fisicamente, e questo pone il problema anche della sovranità dello Stato, in qualche misura, non solo individuale. E un altro contributo invece ci parla di un convegno che è stato recentemente in Francia su un tema un po' diverso, che è quello di che cosa succede ai bambini quando stanno davanti agli schermi in età molto precoce. Sì. E ci parla Simone Lanza di questi studiosi e studiose francesi, medici, che parlano dei disturbi dell'apprendimento, dei disturbi a livello mentale, che colpiscono bambini che stanno troppo tempo davanti agli schermi, ma troppo tempo vuol dire più di un quarto d'ora, sì, a un anno, appunto perché gli schermi impediscono ai bambini di sviluppare altri tipi di competenze e abilità nell'età in cui dovrebbero essere sviluppate. Quindi lui dice che questa del tempo schermo nell'infanzia è la pandemia più grave che c'è oggi, e parla della guerra per l'attenzione. Insomma, questo è un altro dei temi. Poi andiamo anche sui temi che non riguardano la scuola, ma non so se c'è tempo per parlarne.
Ma direi di no. Ti faccio semplicemente menzionare uno dei temi, senza entrare in un dettaglio, giusto per incuriosire il nostro ascoltatore e le nostre ascoltatrici.
C'è un articolo che spiega cos'è il credito sociale cinese, che è una cosa di cui si sente spesso parlare. Allora abbiamo tradotto un pezzo di due studiosi di Cina che ci spiegano come funziona questo sistema di monitoraggio, controllo, sorveglianza digitale, e ce n'è un altro che ci spiega che cosa vuol dire il fatto che Facebook si sia trasformata in metaverso, in metaverse, e che cosa, insomma, vuol fare Mark Zuckerberg con questa trasformazione. Poi ci sono un paio di voci hacker direttamente, sì, che spiegano cosa fanno i movimenti hacker, e qui lascio alla curiosità del lettore.
Molto molto interessante. Grazie mille, Mimmo Perrotta, di averci presentato il numero di maggio degli Asini. Ci ritroveremo senz'altro presto. Buon lavoro, buona continuazione.
A presto.